Ciao amici dei Raiders, siamo tornati con una nuova puntata di Let It Rip, Raiders Italia Podcast. E questa volta finalmente possiamo parlare di football giocato e di football che conta, perché è iniziata finalmente la regular season, anche se non nella maniera che avremmo voluto. Sono Marco Mameli, abbiamo come al solito il nostro Elvis. Ciao Elvis.
Buonasera a tutti i predoni.
E Mauri, che ormai è un ospite fisso.
Ciao ragazzi, un saluto a tutta la Raider Nation.
E ora un passaggio laterale da 5 yard per Elvis per iniziare la puntata.
Sperando che nessuno ce lo intercetti. Dunque, abbiamo iniziato la prima partita contro una squadra che è a tutti gli effetti una contender per il ballo finale. Già l'anno scorso era una squadra molto forte, si è rinforzata. L'avevamo previsto, io avevo detto che avremmo pensate, le abbiamo prese. Tutto sommato non la vedo così negativa, a parte gli intercetti di Carr di cui parleremo dopo. Abbiamo retto per tre quarti di partita e poi dopo c'è stato un calo. Le note positive in attacco. Oltre a Jared spaziale, 9 ricezioni, 180 yard, quindi vuol dire 20 yard di media, veramente ha fatto tutto lui, un giocatore mostruoso, considerando che è un tight end che, anche se noi lo schieriamo come ricevitore, di certo per le prestazioni e la fisicità non fa rimpiangere, direi, il vecchio Crabtree. Nota di merito per la linea, in particolare per Osemele Miller, che hanno arginato la potentissima linea difensiva dei Rams, e dal loro lato, a parte quando Donald ha definito le gambe di Carr, non mi sembra ci siano mai state pressioni, le pressioni sono arrivate un po' dall'altra parte, quindi veramente hanno giocato in una maniera direi mostruosa. Parliamo della difesa. La difesa direi che ha detto chiaramente è il reparto dove abbiamo sicuramente si vede meno talento. Ha retto finché ha potuto. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo del tempo, la difesa ha retto, nel secondo non l'abbiamo avuto. A forza di stare in campo, prima o poi i punti li subisci. Qui non darei dei premi o giudicherei male o bene qualcuno perché diciamo che non ho visto qualcuno che si è messo particolarmente in luce o che è stato particolarmente scarso. Special team, poco da dire, non sono stati molto diciamo, utilizzati per spostare o bilanciare, diciamo, la partita. Voi che dite in questa analisi velocissima?
Sono d'accordo con te per quanto riguarda l'attacco, tranne una piccola critica che voglio muovere. Mi piace anche portare una voce un po' contraria. Tu hai parlato bene della linea offensiva. È vero che Carr ha subito solo sack, la pressione non è stata tantissima, ma è anche vero che questo è dovuto al fatto che lui si stava liberando del pallone talmente velocemente che non permetteva ai difensori di arrivargli addosso nella maggior parte delle occasioni, anche quando magari la linea stava per cedere. Io mi sono andato a riguardare la partita con calma e ho rivisto alcune azioni e in alcuni casi il front seven era nel backfield allo snap. Quindi è vero che poi magari non ha messo le mani addosso a Carr, ma anche perché Carr aveva le sue valvole di sicurezza sul corto e quindi non rischiava da quel punto di vista. Poi, anche dal punto di vista del gioco aereo, a parte Cook, non abbiamo mai lanciato sul profondo, anche se i ricevitori si liberavano, perché Carr aveva troppa fretta di liberarsi dalla palla, secondo me. Non voglio criticarlo troppo, stiamo parlando di un quarterback che sta riprendendo un po' di coraggio dopo una stagione molto deludente, sta imparando un nuovo playbook, quindi comunque è difficile anche quello, entrare in sintonia con tanti nuovi compagni, quindi non lo voglio criticare troppo. C'è da dire che è un po' preoccupante il fatto sembra che abbia un po' paura dei contatti fisici. Ha avuto anche la sua esperienza negativa contro i Rams all'inizio della partita, in una delle prime azioni in cui Aaron Donald si è fatto notare, è anche una delle uniche, perché come dicevi bene tu, poi è stato abbastanza contenuto, gli è finito le ginocchia dopo aver buttato da un lato Osemele. E Carr sicuramente quel colpo l'ha sentito e se lo ricordava anche nel resto della partita. Quindi a me sembra che Carr stia ancora subendo psicologicamente il peso degli infortuni del 2016 e del 2017. Speriamo poi che entrando di nuovo un po' in grinta nel resto della stagione riacquisti anche coraggio e aspetti un po' qualche magari nella tasca per poter lanciare sul profondo.
Sì, la questione coraggio è tutto un lavoro che qui deve fare il coaching staff per cercare di tirarlo su moralmente e di correggere gli errori, perché comunque gli errori sui lanci sono avvenuti, come anche nelle altre stagioni, quasi sempre, anzi direi il 90% su tracce che andavano verso l'esterno, dove lui è sempre stato impreciso, sempre. Se voi andate a vedervi tutti i lanci che ha fatto, vedrete che non ce ne sono quasi mai, quelle poche volte che lancia sono sempre un po' avanti, un po' indietro, eccetera.
Voglio, per chiudere su Carr, perché non voglio ovviamente pesare troppo per la prima partita sulla sua prestazione, che nel primo tempo comunque era più che lo dobbiamo dire, poi è andato calando nel secondo tempo. Una cosa molto positiva che ho notato è che finalmente quest'anno ha ripreso a chiamare audible sulla linea di scrimmage, cosa che l'anno scorso gli era stata praticamente impedita da Todd Downing, quindi potremmo avere un Carr che una volta che avrà il playbook completamente assorbito ci regalerà qualcosa di buono come succedeva nel 2016. Non so se siete d'accordo su questo.
Direi di sì, devono solo comunque affiatarsi, come dicevo l'altra volta, poi sono andato a guardare, abbiamo soltanto 23 giocatori che l'anno scorso erano in squadra. Di questi 23, due erano, non hanno mai giocato, e altri 3 o 4 hanno giocato pochissimi snap, che vuol dire che il 70% dei giocatori non ha mai giocato uno snap assieme. Quindi trovare le chimiche tra tutti è difficile, è cambiato anche il roster, si viene da una stagione disastrosa, per me la strada è in salita, ma è una salita fattibile, piano piano.
Assolutamente, assolutamente. Per quanto
c'era riguarda... Marco che voleva poi aggiungere qualcosina, scusa Mauri, no?
Sì, giusto, chiudo sulla difesa.
Scusami.
A me quello che non è piaciuto, ma immagino a tutti quelli che hanno visto la partita, è stata la pochissima pressione che siamo riusciti a mettere su Goff durante tutta la partita. Se riguardiamo le immagini, in ogni azione di passaggio lui aveva sempre un sacco di metri di distanza con una tasca che lo proteggeva benissimo. Noi anche lì siamo giovani, dobbiamo crescere molto, non abbiamo fatto bene della pressione sicuramente, e quello poi è pesato anche su altri aspetti della partita in difesa. Ci siamo piegati e non ci siamo spezzati, abbiamo forzato tanti field goal quando loro sono arrivati nella red zone, quindi molto positivo questo. Siamo comunque riusciti a limitare i danni in tante occasioni, però se non metteremo pressione sul quarterback rischieremo sempre poi di farci fregare.
Sì Marco, io ti dico, sono più ottimista che pessimista di questa partita. Tutto sommato dobbiamo ribadire che abbiamo giocato contro una delle squadre più forti di tutta la Lega, e noi purtroppo ce la siamo trovati alla prima partita al debutto, e soprattutto dobbiamo ricordarci che noi nella nostra linea difensiva, la pass rush che doveva mettere pressione, avevamo 3 rookie su 4, quindi anche quello forse ha giocato un po' l'emozione, non lo so, sai, il debutto. Comunque Avremo modo di rifarci. Io volevo fare una piccola considerazione sulle secondarie, sia le nostre che le loro. Le loro sono state super galattiche, Aqib Talib e Marcus Peters, cioè sono veramente i due top cornerback della Lega, e loro hanno marcato a uomo e i nostri wide receiver erano veramente, secondo me, in difficoltà. E noi da questo dovremmo imparare qualcosa dal buon Wade Phillips, perché noi invece abbiamo giocato la zone coverage, la difesa zona, e ho visto qualche scambio che hanno fatto Leon Hall con un altro cornerback, dove ci sono stati dei piccoli malintesi. Quindi in realtà questo vale per il football, ma vale anche per il calcio. Il gioco a zona lo devi fare quando c'è massimo sincronismo fra i difensori. Se tu fai l'allestimento di una squadra dove praticamente hai convocato 14 cornerback, li provi ai campi estivi e poi di questi ne selezioni, cosa ne abbiamo selezionati, 6 o 7 eccetera, ed è tutta gente che non ha mai giocato insieme, secondo me è stato anche un errore farli giocare a zona fin dalla prima partita. Forse la prima partita era meglio consegnarli a uomo e poi man mano che si integrano un po' potevano cambiare il tipo di gioco. Per il resto, insomma, la partita l'abbiamo vista tutti, secondo me tante penalità, però tu giustamente ne parlavamo prima, tutte queste gran penalità 155 yard, la maggior parte sono state commesse tutte nella prima metà della partita, quindi in realtà hanno influito poi relativamente sul risultato. Adesso vediamo se il buon Gruden riesce un po' a sistemare le cose per la prossima.
Sì, le penalità per fortuna non sono state la chiave di volta, anzi, visto poi analizzandole, se ne facevamo a 10 nel secondo tempo e giocavamo come nel primo, forse era meglio. secondo me nel secondo tempo hanno anche provato un po' a cambiare gli schemi offensivi, quindi può essere che comunque il coaching staff abbia detto: questa tanto la perdiamo, proviamo degli schemi, almeno potrebbe anche essere un'idea, e vediamo cosa succede per osare di più. Magari c'erano chiamate con lanci sul lungo che Carr non è riuscito a fare, quindi il risultato è stato che nel secondo tempo abbiamo fatto più incompleti che altro, però lì bisognerebbe analizzare game by game con la visione dall'alto e vedere come si sono evoluti i singoli schemi, ed è un lavoro che potrebbero fare i commentatori dell'ESPN, noi no.
Comunque, se ci pensiamo bene, noi abbiamo tenuto per tre quarti,
sì.
Fino alla fine del terzo quarto eravamo 13 pari, quindi c'è stato un tracollo finale, ma in realtà forse è più dovuta all'inesperienza di alcuni in campo, la mancata coesione fra i vari giocatori. Insomma, secondo me abbiamo margini di miglioramento.
Sì, poi comunque se non ci fosse stato quell'ultimo intercetto di Carr riportato in touchdown, anche il risultato sarebbe stato molto più ravvicinato, certo. E sarebbe pesato psicologicamente un po' meno. C'è da dire, quando guardiamo la partita in diretta, molto spesso, per esempio, io non sono un tecnico, quando la guardo ancora la guardo con gli occhi di un bambino che segue la palla, lo dico sinceramente. Poi quando vado a scrivere gli articoli per il blog me la vado a riguardare cercando di prestare maggiore attenzione su certi altri aspetti, metto in pausa, guardo come sono schierati in campo, essendo un amatore e non un esperto di football. Quindi è facile, quando guardi la partita in diretta, farti prendere dallo sconforto, arrabbiarti, pensare che sta andando tutto male. In realtà, se poi riguardi la partita con calma, analizzi certi aspetti, vedi che non è poi tutto così nero come sembrava.
Sì, a freddo è un altro discorso. Però adesso il problema è che continuiamo a cambiarlo questo nostro roster, perché tra infortunati eccetera e rientri ci sono stati un po' di ancora di modifiche. Speriamo di essere stabili. Marco, vuoi parlare tu dei tagli?
Allora, sì, sono proprio freschi freschi perché sono stati ufficializzati dai Raiders poco prima che noi andassimo in diretta. È stato tagliato Keon Hatcher, il wide receiver che aveva stupito un po' tutti con l'ultima grande prestazione in pre-season che gli aveva permesso di rimanere nel roster di 53, è stato tagliato, lo aveva annunciato il suo agente e poi è stato ufficializzato dai Raiders ed è stato ripreso Martavis Bryant. Quindi la tigre bianca, come la soprannominata Gruden, si fa rivedere nuovamente in quel di Oakland e speriamo che stavolta sia un po' più performante rispetto a quanto si è visto in pre-season.
Sì, perché... che non si becchi una sospensione dopo due giorni.
Ma la sospensione, se la Lega la sta valutando, credo che a quel punto non sia evitabile, ma... questo significherebbe probabilmente che Bryant rimarrebbe sotto il nostro controllo anche l'anno prossimo. Ci si chiedeva perché è stato tagliato dopo la pre-season ed è stato ripreso adesso. I dettagli precisi del contratto, ma è possibile che se lui non fosse stato sospeso, con il vecchio contratto avrebbe avuto il suo contratto garantito per tutta la stagione, quindi se poi non avesse giocato bene, i Raiders avessero voluto tagliarlo, avrebbero comunque dovuto pagargli tutto il contratto annuale. Il fatto che non abbia preso parte alla prima di regular season perché non era nel roster, adesso non gli permette di avere il contratto garantito, quindi se rimane nel roster due settimane e poi viene tagliato, gli paghiamo solo quelle due settimane. Quindi può darsi che la mossa fatta da Gruden sia anche legata a questo e non solo alla sospensione che c'è nell'aria, ma di cui non si sa ancora assolutamente niente.
Sì, questa diciamo che potrebbe essere una mossa decisamente azzeccata.
Un'ultima modifica è dovuta al fatto che purtroppo il long snapper dell'NFL, Andrew DePaola, che ha preso il posto di John Kondo quest'anno, ha giocato due snap negli special team e si è rotto il legamento crociato anteriore al ginocchio destro, tra l'altro senza nessun contatto, stava correndo per coprire un punt e ha iniziato a saltellare su una gamba. A quanto pare dovrà saltare tutta la stagione, è stato messo nella reserve injured list e al suo posto è arrivato un rookie, Trent Sieg, spero di aver pronunciato bene il nome perché non ho la più pallida idea di chi sia. Viene da Colorado State, ha fatto la pre-season con i Ravens, ma non ho idea se sia bravo o no. Probabilmente i Raiders hanno voluto prendere qualcuno che aveva perlomeno fatto pratica durante la pre-season.
Speriamo, tanto comunque mal che vada il Tyden Smith, direi che non se l'è cavata male come sostituto.
Credo che invecchierà molto rapidamente se continuerà a chiedere di snapper, perché dopo la partita ha rilasciato un'intervista dicendo che è stata la partita più stressante della sua carriera. Pare che non facesse un long snap dall'high school, quindi capisco benissimo, anche perché noi avevamo avuto un'esperienza abbastanza brutta, se vi ricordate, tanto tempo fa con Travis Gettle, che aveva dovuto prendere il posto dell'infortunato John Kondo e non ne aveva azzeccata una, poverino anche lui. Quindi buttarsi a fare quella posizione non è mai una cosa semplice, improvvisarsi non è semplice in quel ruolo.
Per ragazzi, a parlare di roster, c'era Mauri che doveva dire qualcosina anche, no?
Sì, volevo anche dire, il Panther, Townsend e il kicker Nugent non si sono comportati male questa prima partita, sommato.
No, nella media, niente di eccezionale, ma nessun errore, quindi va bene.
Quindi va bene. Io, a proposito del Rooster, dunque, mi sembra di aver letto, correggimi Marco, sembra che Jelly Ellis si sia infortunato.
Sì, ti risulta? Abbiamo dall'intervista di ieri di Gruden la dichiarazione che sia Ellis che PJ Hall hanno un infortunio non si sa quanto grave, al piede uno e alla caviglia l'altro. Ellis, ecco, questo... mi pare di aver letto che stava zoppicando vistosamente, quindi sicuramente sarà una brutta perdita, chissà per quanto tempo.
Mi fa pensare che il nostro dei defensive tackle si stia un po' assottigliando, e allora mi viene da pensare se fosse stato un po' prematuro il taglio di Mario Edwards Jr. forse ci avrebbe fatto comodo, però mi sembra di aver letto pochi minuti fa che hanno contattato Jonathan Hawkins, ex New York Giants e ex Indianapolis Colts, come defensive tackle. Adesso gli stanno facendo il colloquio, non ho capito se hanno già firmato o meno, ma sono in trattativa.
Da quanto dicono gli insider, dentro gli spogliatoi c'è già la sua targhetta con nome e numero 90, quindi dovrebbe essere solo questione di ufficializzare l'acquisizione.
Benissimo. Questo è un giocatore che sono 5 anni che è professionista, a me piaceva abbastanza quando era al college a Ohio State, io l'avevo un po' seguito, è stato draftato nel 2013 al secondo giro alla pick 49 dai Giants, io ci avevo fatto un pensierino anche per i Raiders allora tra lui e Sheldon Richardson, invece ahimè siamo andati su DJ Hayden. Comunque è un giocatore che si è comportato abbastanza bene in questi 5 anni, ha l'attivo circa 189 tackle e 12 sack, 3 fumble forzati, insomma vediamo se arriva, potrebbe farci comodo perché appunto con questi infortuni potremmo essere in difficoltà. Il reparto invece che mi ha un po' deluso, guardando anche l'ultima partita, ma già avevo qualche presentimento già dalla pre-season, è il reparto delle safety, in particolare delle strong safety, quindi noi adesso ci troviamo nella situazione che è stato tagliato, come sapete, Obi Melafonu, e abbiamo Carl Joseph che è stato panchinato per questa prima partita, doveva essere titolare ma è stato panchinato per la prima partita contro i Rams, e praticamente ha giocato Reggie Nelson che normalmente fa la free safety, l'hanno fatto giocare strong safety di fianco a Gilchrist, ma devo dire che Reggie Nelson è stato uno dei peggiori in campo per come l'ho visto io giocare, quindi mi chiedo se a questo punto non abbiamo un'emergenza safety. Forse la cosa migliore sarebbe a questo punto valutare un cornerback di esperienza come Leon Hall o qualcuno del genere per farlo giocare safety per queste situazioni. E infine l'ultima considerazione sul roster è che ho notato che Marshawn Lynch dopo il secondo quarto era già seduto sulla cyclette col suo berrettino di lana in testa a pedalare mangiando le sue sneakers, praticamente lui ha giocato mezza partita e poi era già a riposo, quindi questa cosa mi dà un po' da pensare. Cioè, se dobbiamo fare tutto un campionato con un running back a mezzo servizio è un po' preoccupante. Tutto sommato non si è comportato male Doug Martin, speriamo che DeAndre Washington rientri presto, perché comunque Jalen Richard adesso lo stanno utilizzando più come wide receiver, slot wide receiver, che come running back. E diciamo che il confronto con i nostri avversari, con Todd Gurley, è stato un po' impietoso, diciamo così.
Sì, Gurley è un running back completo, noi forse abbiamo più giocatori che devono fare ognuno una parte, mentre Gurley sa fare un po' tutto.
Esatto, è quello.
Giusto questo, Lynch ha giocato 24 snap, cioè il 34% degli snap offensivi della squadra, ma Gruden ha detto a fine partita che non stava molto bene Lynch, quindi speriamo che sia soltanto questo, qualche piccolo malessere e non una scelta tecnica.
Sì, in generale comunque non abbiamo corso tantissimo, mi sarei aspettato molte più corse, non ce ne sono state tante. Martin a me francamente non ha fatto impazzire, ha toccato palla 4 volte, ha fatto solo un guadagno da 13 yard perché gli avevano aperto abbastanza bene il buco, per il resto come in pre-season la maggior parte delle volte non ha guadagnato nulla, non l'ho visto bene per ora. Beh, Martin continua,
ha giocato 9 snap,
continua a non piacermi molto, vorrei vederlo più coinvolto per magari per poterlo valutare meglio, ecco.
Secondo me questa partita era più che altro una scelta, quella di a quel punto andare con Richard, perché hanno deciso che avevano bisogno della valvola di sfogo per Carr. Probabilmente Richard dava più garanzie dal punto di vista anche di ricezione dei palloni.
Ah sì, sì, ha ricevuto 9 palloni Richard.
Ma quindi Chris Warren proprio non lo vedremo per tutto il campionato a questo punto?
Chris Warren come Eddie Pinheiro non lo possiamo vedere quest'anno, perché se vieni messo nella reserve injured list prima di aver fatto parte del 53-man roster non puoi essere riattivato. Se invece vieni messo nella reserve injured list dopo che la stagione è iniziata, a quel punto puoi essere richiamato dopo 8 settimane eventualmente.
Ho capito. L'anno scorso, a volte anche per dare un po' di cambio ai running back, qualche corsa la facevano fare, se ti ricordi, anche a Olawale, il fullback. Diciamo che questa prima partita a Keith Smith non l'abbiamo visto tanto, spero che magari lo utilizzeranno di più, chissà.
Quanti snap ha fatto Marco, tu che sei tutto? Perché anche io non ho visto moltissimo il campo.
Non li so a memoria ovviamente, non mi spaccio per l'esperto da Mike Buongiorno. Keith Smith ha giocato 6 snap, cioè il 9% quindi, del totale degli snap, quindi praticamente quindi non l'ha visto il campo.
Esatto, non abbiamo mai usato il fullback. Quindi tutto quello che pensavamo sul gioco di corsa per ora non è stato quello che abbiamo visto poi in realtà in campo, quindi bisogna vedere più avanti come pensiamo di utilizzarli, perché per ora corso poco, fullback poco utilizzato, anche formazioni con il lineman aggiuntivo come avevo previsto io mi sembra che non le abbiamo praticamente mai usate, correggetemi se sbaglio.
No, non mi pare.
Abbiamo usato anche poco i tight end come tight end, perché spesso sia Cook che Carrier erano schierati più da ricevitori, e Smith poi quando è passato a fare lo snapper l'abbiamo praticamente usato poco.
Sì. Io per la scelta
quindi di un po' di rivoluzione
credo che sia stata una scelta legata a questa partita in particolare, per cercare di scavalcare Aaron Donald e Shu, perché non è giustificabile la scelta di correre poco, altrimenti hanno deciso che forse era meglio fare un passaggino scavalcando la linea e di battere in velocità i tight end, scusami, i linebacker dei Rams.
Possibile, sì, sì, potrebbe essere una scelta strategica, chiaramente lo vedremo la prossima partita, e direi proprio di parlare della prossima partita. Domenica giochiamo contro gli eterni odiati rivali di conference, non riesco neanche a dire il nome perché mi sa di Donkeys, i Denver Broncos.
Beh, comunque sicuramente ci troviamo di fronte a un'altra squadra con una pass rush molto forte, quindi sarà un altro banco di prova importante per la tenuta della nostra linea, in particolare del nostro rookie Colton Miller. E per il resto loro sono attaccabili secondo me in profondità, quindi veramente è il momento che Amari Cooper venga fuori una volta per tutte, perché adesso non ha più scuse, quest'anno Talib non c'è più a Denver, e quindi lui deve veramente venire fuori la prossima partita.
Sì, partita che sarà alle 10:30 domenica sera, mi sembra. Più
sì,
meno.
Esatto.
Alle 10:25
esatto.
Collegamento, sì, e poi di lì a poco il calcio d'inizio della partita a Denver.
Quindi voi cosa dite? Io non ho visto la partita, ho visto le statistiche, vedo heavy running game, molto heavy da parte dei Broncos, ma anche bombardato parecchio, anche se ha lanciato 3 intercetti, quindi tantissime yard guadagnate, mi sembra di capire.
Adesso... Ma hanno giocato anche con una squadra che secondo me sarà la squadra più molle del campionato. I Seattle sono veramente, i Seahawks un po' in crisi, e quindi secondo me
lo dici adesso, ma vedremo a Londra cosa succederà.
Perché... però comunque è una squadra che gli ha reagito, per cui insomma vediamo, diciamo che se sono così in crisi e hanno perso solo di 3 punti magari ce la possiamo giocare anche noi. contro i rivali. Che dite?
Ma secondo me è una partita alla nostra portata, poi anche lì bisogna vedere come saremo in campo molto dal punto di vista mentale, perché se prepari bene la partita i Broncos sono ancora una squadra battibile, sono una superpotenza, hanno sicuramente degli aspetti molto positivi nel ruolo di pass rusher, si sono rinforzati da quel punto di vista. A me non convincono per niente dal punto di vista offensivo, anche se è di oggi la dichiarazione di Gruden in conferenza stampa che Case Keenum potrebbe essere a fine stagione il migliore di quest'anno della free agency, quindi Case Keenum eroe secondo Gruden, ovviamente perché ci stiamo preparando a sfidarlo e quindi Gruden vuole mettere le mani avanti, ma io non ci credo minimamente che Case Keenum sia questo granché. Ha avuto una buona stagione l'anno scorso, secondo me quest'anno non farà niente di che, e speriamo di iniziare a mettere le mani addosso al quarterback già da domenica su lui.
Loro domenica scorsa hanno fatto 6 secche e 3 turnovers, quindi noi dobbiamo stare veramente compatti in linea, dobbiamo stare attenti a Von Miller che è l'uomo pericoloso, e dobbiamo attaccarli un po' con le corse, un po' con i lanci, ma dobbiamo stare attenti alle incursioni della loro pass rush perché è veramente pericolosa.
Ma secondo me se giochiamo in maniera intelligente e Carr rimane concentrato come nel primo dell'ultima partita, te la possiamo giocare. Ripeto, io l'ho fatto, la mia previsione è finiremo con un record ampiamente negativo a fine stagione, ma l'importante è vedere che si sta creando l'alchimia e che il sistema funziona, e poi man mano che arriveranno giocatori più forti e che ci sarà più alchimia tra giocatori potremmo parlarne. Direi che salutiamo e diciamo quando andiamo in onda la prossima volta. Che dite?
Sì, la prossima.
Volete chiudere puntata, ancora a dire qualcosa?
Ma a parte i contatti che ricordiamo di ogni puntata, vuoi andare tu, Elvis, con la tua voce suadente?
No, volevo dire se volete ancora dire qualcosa prima dei contatti per no, chiudere, magari mi eravate dimenticati qualcosa che... tipo ciao mamma.
Salutiamo sempre i ragazzi del Booster Club.
Odio i Patriots, sai, queste cose qua.
No, noi siamo sportivi e non odiamo nessuno.
Parla per te. No. Prossima settimana dovremmo andare dovremmo registrare con i nostri amici. Sembrava o no?
Sì, abbiamo questo accordo, vediamo se verrà formalizzato, se stiamo ancora trattando sulle scelte dei round bassi da aggiungere come contropartita, però dovremmo avere due dei ragazzi del podcast di The Clockwork Orange, il podcast sui Broncos che va sempre su The Cutting Edge. Con loro dovremmo poi commentare la sfida che vedrà i Raiders battere i Broncos a casa loro.
Quindi prepariamoci ad essere insultati in caso di sconfitta e ad insultarli in caso di vittoria. Io li insulterò anche in caso di sconfitta, per cui va bene. Vogliamo fare i saluti finali? Vai Mauri.
Ragazzi, grazie, è stato bellissimo anche stavolta. Cosa devo dire? Go Raiders, speriamo di farcela, dai.
Vai Marco.
Ciao a tutti ragazzi e grazie per essere arrivati ancora una volta fino al 35esimo minuto di questa puntata.
Saluti da Elvis, Rise Nation, e vi do i contatti, che stavo dimenticando. Allora, seguiteci sulla pagina Facebook Raiders Italia, su Twitter @ Raiders Italia oppure @ Lady Drip Ita, tutto intervallato con l'underscore. Leggete il blog con gli articoli sui nostri Raiders, raidersitalia.wordpress.com, e potete scriverci per gli insulti e complimenti e appuntamenti al buio a raidersitaliapodcast@gmail.com, e seguite e ascoltate il podcast quando volete su Spreaker, spreaker.com/show/letitrip, questa volta separato dal trattino del meno. Vi salutiamo, Marco, vai la sigla.
Sigla, ciao a tutti.